Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 26. Nonostante cancellazioni, ritardi, assenze personali mie, assenze di Marco, che sono le due stazioni di regia, in qualche modo siamo arrivati alla 26esima puntata della stagione 6. Ormai i numeri in cascina sono esorbitanti. Abbiamo qualcosa, possiamo aver superato le 100, forse l'abbiamo anche già detto un po' di volte fa. Cominciano a diventare veramente tante, ma è sempre un piacere trovarsi al giovedì sera con voi in diretta per parlare di spazio. Chi sono io? Sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Qui con me, in formazione lievemente ridotta, ma comunque parte dello zoccolo duro, ci sono i miei amici, a partire da Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano, ben ritrovati da Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com. Il tuo blog, ma se volete leggerlo un po' più di frequente o verificare che cosa condivide, che cosa vuole discutere con il mondo migliore probabilmente è la sua pagina Google Plus, che è, si ottiene
profilo
cercando
più che pagina.
Sì, giusto. Che si ottiene cercando Paolo Amoroso su Google Plus, molto semplicemente, perché gli URL ancora non gli piacciono a Google Plus. Ma c'è anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera, sono molto felice di vedere anche la chat particolarmente piena di persone stasera, quindi vi auguro tutti un buon ascolto e se avete domande interagite, insomma, e non parlate di Linux come al solito.
C'è il pubblico delle grandi occasioni, scrivete qualcosa con il mio nome così diventerò solo vedo, perché altrimenti mi perdo nel muro di testo che scorre davanti ai miei occhi. Se poi la finestra finisce dietro qualcos'altro vi perdo lo stesso, ma abbiate pazienza. Riccardo Rossi, anche conosciuto come Space Humor, twitter.com/spacehumor. Se volete vedere una gallery con tutti i lavori precedenti, c'è anche il link su il nostro portale di news Astronauti News. Andate su astronautinews.it, c'è il link nella barra sopra, non mi ricordo esattamente l'URL, quindi arrivateci col percorso lungo, scenografico diciamo, e se già che ci siete volete leggervi qualche notizia, i nostri articolisti hanno qualcosa per voi. Astronautinews.it. Bene, finita l'introduzione, recupero la checklist e la scaletta per vedere a chi tocca introdurre qualcosa. Parliamo sempre di cose associative e di cose introspettive, parliamo di noi nella prima parte della puntata, e Paolo Amoroso, parlando giusto di Google Plus, parla della presenza su Google Plus di Astronauticast.
Sì, perché l'anno scorso Michael aveva creato una pagina per Astronauticast su Google Plus soprattutto a scopo sperimentale, ma adesso l'abbiamo rinnovata e iniziamo a gestirla regolarmente, quindi anche chi passa la maggior parte del suo tempo su Google Plus o preferisce questo social network ad altri, ci potete trovare con il nostro nome, quindi Astronauticast, tra le pagine di Google Plus. Quindi vi invitiamo a visitarci, cerchiateci, anzi, visto che parliamo di spazio, orbitateci. Un altro tipo di cerchio che riguarda più lo spazio, e abbiamo iniziato, ripeto, a riaggiornarla e vi aspettiamo anche lì. Utilizziamo da tempo Google Plus per le nostre dirette settimanali degli episodi, quindi ci potete seguire in video su un Hangout on Air di Google Plus, generalmente il giovedì sera o notte fonda, a seconda dell'orario.
A seconda di chi guida. Beh,
e da adesso quindi avrete anche regolarmente nel vostro stream Google Plus anche informazioni sui nostri episodi e le nostre attività.
Un'altra cosa, un'altra pagina con cui siamo attivi su Google Plus è una cosa un po' automatica, semplicemente vengono ripostati gli articoli non, ma se ci capita che vediamo qualche commento possiamo rispondere senza problemi, è la presenza di Astronauti News, il cui URL è molto semplice da ricordare, è plus.google.com/11050215889375054129/post.
Sembra la password che Data aveva dato all'Enterprise quando voleva locare il sistema.
Esatto. Una cosa importante da precisare è che questa pagina di Astronautica su Google Plus non sostituisce, ma si aggiunge a quella che abbiamo su Facebook, che continua la sua attività regolare, quindi è una possibilità in più e non un'alternativa.
Io ho mixed feelings, come si dice, su Google Plus. Sapete, ne abbiamo parlato più volte in privato, ma anche in chat, anche in Astronautica. Mi piace e non mi piace, però l'importante è essere dove la gente che ama quello che amiamo noi è presente, e direi che la community intorno a Google Plus agli interessi, non è per etichettare Google Plus come la community dei nerd, però è abbastanza facile trovare terreno fertile per le idee che, di cui discutiamo noi durante la puntata. Bene, Google Plus. Sotto con le notizie, è già finito? Siamo soltanto a 6 minuti di puntata, stiamo già parlando di notizie? L'efficienza mi sorprende questa sera. La prima notizia è un semplice wrap-up di quello che avevamo detto nelle puntate precedenti, perché avevamo dato l'annuncio del lancio della Progress M19M, la missione 51P per la stazione spaziale. Le novità sono che, se non sbaglio, avevamo parlato dei problemi che avevano avuto all'antenna del sistema CURS. Sto andando abbastanza a memoria.
Sì, ne avevamo parlato, però non sapevamo ancora come avrebbero affrontato il problema, cioè non sapevamo se il docking sarebbe stato effettuato in maniera automatica.
Esatto, mi ricordo manuale. Di aver parlato del sistema Toru di attracco automatico manuale, cioè manuale. Per le navicelle Soyuz e Progress. In realtà non è stato necessario utilizzare i controlli manuali, nonostante all'interno della stazione spaziale gli astronauti fossero pronti a prendere i comandi, perché il sistema CURS ha funzionato in maniera automatica. Non è stata una cosa completamente indolore, nel senso che fortunatamente questa Progress non aveva il percorso di avvicinamento alla stazione spaziale in sole 4 orbite, ma era un percorso di avvicinamento lungo per altre ragioni, semplicemente un conflitto durante di scheduling con un altro lancio, la finestra di lancio non permetteva quindi l'approccio veloce, e nei due o tre giorni di avvicinamento alla stazione spaziale il controllo di missione di Mosca ha caricato nella Progress una patch software per permettere l'utilizzo del sistema automatico nonostante una delle due antenne fosse in una situazione non nominale. Era in realtà, invece di essere completamente aperta e in posizione di funzionamento normale, puntata verso i ricevitori della porta di docking della stazione spaziale, aveva un angolo che non ne permetteva di funzionare in maniera nominale. Non prendetelo come un insider, una cosa da insider, si legge in giro che c'è stata un po' di frizione tra NASA e Roscosmos in questa gestione di questo momento, perché i russi premevano per effettuare il docking normalmente, mentre invece gli americani con la solita
prudenza,
sì, direi che il termine è corretto, volevano avere più informazioni, cercare di capire quali fossero le conseguenze nell'effettuare un docking con l'antenna in quella posizione. I rischi erano di danneggiare un'altra antenna su Zarya, che serve per sistemi di docking anche di ATV. L'altro rischio era per un retroriflettore radar necessario ad ATV per effettuare il docking automatico. Ricordiamo che per ATV non esiste il docking manuale, di conseguenza è una cosa che andava studiata molto bene. Ovviamente non c'è stato nessun braccio di ferro, nessun colpo di mano, la decisione è stata presa di comune accordo tra il controllo di missione di Mosca e di Houston, e la capsula Progress ha avuto un attracco abbastanza normale. Dal punto di vista degli astronauti non c'è stato nessun tipo di rumore anomalo, speriamo che non ci siano stati danni a nessuna delle strutture della stazione spaziale a causa di questa antenna. Anche perché il Progress avrà un undocking a giugno, pochissimi giorni prima dell'arrivo di ATV sulla stessa porta. Di conseguenza i tempi per una eventuale EVA di riparazione sono molto molto stretti e potrebbe essere il caso di rinviare il lancio di ATV. Ma tutto questo sono speculazioni che verranno dipanate da qui ai prossimi mesi, fino a giugno. Quello che mi preme ricordare che la Progress non è esattamente un veicolo sperimentale, nonostante abbia subito numerosi upgrade durante gli anni, nella avionica e nel software di bordo, nelle procedure utilizzate per costruirle, ma vola dal 1978, questa era la 51esima missione di rifornimento alla stazione spaziale effettuata da una Progress, quindi non è esattamente una cosa nuova, ma è un memo per tutti quanti che ricordano che la stazione spaziale, scusate, che il volo spaziale non è routine. Anche una cosa ultra collaudata come questa, oltre 90 voli per la Progress o 51 per la stazione spaziale, non sono assolutamente sufficienti per considerare lo spazio un ambiente in cui la routine ha posto. Attualmente le operazioni sulla Progress sono normali, si procede con l'unloading del cargo e con il caricamento dello scarto che verrà poi bruciato in atmosfera, come una normalissima missione Progress.
Si vede nello screen share l'immagine della Soyuz? O...
Sì, si vede, se parli tu.
No, perché sai, lo chiedo perché prima avevamo avuto qualche problema con lo screen share.
Non riesco a selezionarti infatti, però se parli ti vediamo.
Bene, comunque dall'immagine si vede bene, in basso una delle due antenne dispiegate regolarmente, mentre quella di cui parlavamo è quella in alto a sinistra, che come vedete è ripiegata. E come ha detto Mike, subito dopo il docking, se avete seguito le comunicazioni, c'è stato uno scambio di battute abbastanza lungo per capire se gli astronauti avessero sentito meno dei rumori diversi dal solito, proprio perché c'era la preoccupazione che potesse urtare contro una paratia o qualche meccanismo, cosa che non è successa. Tra l'altro nella gallery di missione, adesso non so se riesco a farvela vedere, c'è anche quest'altra foto che subito dopo il docking, vedete i russi contentissimi, pugni alzati, però oppure stanno dando un pugno in faccia ad Hadfield che sta arrivando, però vabbè. No, fa ridere la didascalia perché c'è scritto no, questa foto bisogna un attimo che vi spieghiamo cosa sta succedendo, perché magari può sembrare che quello che vedete non è quello che... vabbè, tutto lì.
Ma no, una delle differenze rispetto a un altro docking è che è stata effettuata a una velocità inferiore. La Progress deve arrivare a una certa velocità per poter innescare i meccanismi di cattura all'interno del sistema di docking, però si può scendere rispetto alla velocità utilizzata normalmente, e in questo caso l'approccio è stato fatto più lentamente per permettere appunto l'analisi e l'effettuazione di fotografie come quella che ha mostrato Ricky. L'unica differenza.
Sì. Sì, perché come diceva Mike, è un sistema passivo che chiaramente c'è un sistema di aggancio a spinta, quindi bisogna che la Soyuz arrivi ad una certa velocità, però c'era anche il margine per arrivare un po' più lentamente e controllare la situazione con più sicurezza.
Ed è un bene che comunque con qualche dubbio, con qualche problemino, il sistema Soyuz Progress continua a essere affidabile e considerato uno dei della spina dorsale del programma della stazione spaziale, perché non potendo accedere in altro modo allo spazio, NASA avrà bisogno ancora di Soyuz.
Sì, proprio in queste settimane, siamo a maggio del 2013, la NASA ha firmato con Roscosmos un'estensione di un contratto per servizi di trasporto di equipaggi di astronauti, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ricordiamo che Roscosmos è l'Agenzia Spaziale Federale Russa, e a fronte del pagamento di 424 milioni di dollari in questa estensione di contratto, la NASA potrà usufruire di 6 posti per altrettanti astronauti su Soyuz, per portare questi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi su altrettante Soyuz, o comunque su un numero sufficiente di capsule Soyuz. E questi posti saranno resi disponibili dalla NASA non solo ai propri astronauti, ma ad altri astronauti dei paesi partner con cui ci sono accordi di collaborazione. Quindi in pratica tutte quante le nazioni che partecipano al progetto della stazione spaziale, tranne ovviamente la Russia che accede in proprio ai voli Soyuz. Quindi stiamo parlando di voli di astronauti americani, canadesi, europei e giapponesi. Questi servizi di trasporto saranno forniti per lanci nel 2016 con operazioni di recupero ed eventuali soccorso ed eventuali operazioni di soccorso fino alla fine di giugno del 2017. Quindi questi servizi coprono sia il lancio di queste missioni, di queste Soyuz, sia il recupero degli stessi astronauti alla fine del periodo di permanenza sulla stazione spaziale. Considerato che questo contratto, questa estensione di 424 milioni riguarda sei posti, quindi sei astronauti, il costo per singolo posto equivale a circa 70 milioni di dollari, che è leggermente superiore rispetto ai contratti precedenti, per i quali la NASA pagava circa 63 milioni di dollari, ma dobbiamo ricordare che in questo caso, in questa estensione del contratto, sono stati forniti anche una parte dei servizi, per esempio di preparazione al lancio, che prima erano forniti con contratti diversi. Quindi abbiamo detto che in questo caso i posti, per così dire, su questi veicoli sono forniti chiavi in mano, questo significa addestramento e tutte le operazioni che riguardano il lancio e il recupero, e quindi anche l'eventuale soccorso, come accennavamo. Nel dare la comunicazione di questo contratto, di questa firma, di questo ulteriore accordo, la NASA ha un po' cercato di fare un po' di politica, ricordando che siccome il programma commerciale per l'invio di astronauti sulla stazione spaziale non è ancora partito, i finanziamenti richiesti dalla NASA per il 2014 sono critici, sono importanti, per evitare ulteriori contratti dispendiosi come questo con l'Agenzia Spaziale Russa, in modo che parta il programma nazionale commerciale. E quindi si possano utilizzare mezzi, veicoli spaziali costruiti negli Stati Uniti e prevedibilmente con costi molto inferiori rispetto a quelli pagati per i servizi dati dai russi. Questa estensione si è resa necessaria proprio perché i voli con equipaggio non saranno, i voli del programma commerciale non saranno disponibili prima del 2017, quindi è stato coperto con questo accordo tutto il periodo in cui la NASA dovrà ancora utilizzare i servizi russi.
Molto bene, o meglio, speravamo tutti che il miracolo dei voli commerciali si compisse nella stessa misura in cui le promesse lo presentavano all'inizio, ma vabbè, va bene comunque, ne abbiamo discusso più e più volte, sappiamo come funzionano queste cose. Qualcosa di non privato, semi-privato, commerciale, italiano, europeo, il Vega, parliamo del Vega, cambiamo completamente discorso.
Sì, dai, più che altro italiano, quindi fa piacere parlarne. Hanno lanciato finalmente il secondo razzo Vega il 7 maggio, quando in Italia erano le 4 del mattino. Il lancio in realtà era previsto originariamente qualche giorno prima, ma dei venti forti in quota su Kourou hanno insomma impedito il lancio. Tutto è andato bene, non c'è molto da dire. Ricordiamo solo, diciamo, la caratteristica del Vega, che è un vettore leggero, capace di mettere in orbita satelliti fino a un totale complessivo di circa 1,5 tonnellate. La sua caratteristica, diciamo, più importante è soprattutto quella del quarto stadio a propellente liquido, al contrario degli altri tre che sono a propellente solido. Questo quarto stadio può effettuare delle accensioni successive che permettono di insomma, inserire più satelliti, ma in orbite differenti. Quindi è molto molto utile per fare, diciamo, insomma, dei lanci in piggyback, insomma, dove c'è magari un satellite principale, poi magari dei piccoli satelliti secondari che possono essere rilasciati in più anche in orbite leggermente differenti rispetto a quello del payload primario. In questo caso il payload primario è un satellite che si chiama Proba V, è un satellite di ESA per il controllo della vegetazione, infatti quella V sta per vegetazione, che potrà osservare sia in banda visibile che in banda infrarossa, quindi sì, un satellite semplicemente uno dei tanti satelliti per lo studio della Terra che chiaramente popolano le costellazioni di satelliti intorno al nostro pianeta. In più abbiamo avuto un satellite secondario vietnamita che è stato sviluppato da Astrium per l'Accademia delle Scienze non vulcaniana, no, l'Accademia delle Scienze della Tecnologia appunto vietnamita, e anche questo satellite è un satellite scientifico per lo studio della Terra. Infine abbiamo avuto il rilascio di un CubeSat, che però è interessante per il fatto che è il primo satellite dell'Estonia, anche se solamente un CubeSat, però insomma hanno avuto anche loro il privilegio di, insomma, accedere allo spazio in qualche maniera. Come molti altri CubeSat è stato sviluppato da un'università, e quindi hanno potuto portare questo piccolo satellite in orbita, e quindi per i prossimi mesi si divertiranno sicuramente i nostri amici dell'Estonia.
Bello, bello che anche l'Estonia abbia un satellite. Beh, non sarà il primo, però, in orbita. Hai per caso detto che era il primo? Me lo sono immaginato.
Sì, per loro si tratta del primo oggetto, seppur piccolo, però insomma, ecco, un primato per loro.
No, non come la Norvegia che aveva le Hasselblad perse durante le EVA. Norvegia o Svezia? Svezia.
Forse la Svezia. Però non ci avevo pensato a questo aspetto, però non penso che gli estoni abbiano dell'hardware, magari, oppure della roba dell'IKEA che non c'entra niente, magari sulla stazione spaziale che viene buttata fuori, però non conto.
Molto bene, ci spostiamo dalla Guyana al deserto del Mojave per un aggiornamento sulle attività di Virgin Galactic. Non ne abbiamo parlato tantissimo, però sicuramente l'abbiamo fatto in passato, quindi se cercate su astronauticas.com, colgo l'occasione per ricordare questo, abbiamo i tag per, come l'ho detto, i tag, come se fossero una cosa veramente cool, ma sono semplicemente delle piccole etichette di testo associate a ogni episodio. Basta cliccare su la tag cloud in fondo alla pagina e potete vedere tutti gli episodi in cui abbiamo parlato di una determinata cosa, quindi se cercate Spaceship 2 o Virgin Galactic dovreste vedere che ne abbiamo parlato in passato. La notizia però qual è questa volta? Che lunedì 29 aprile del 2013, quindi poche settimane fa, c'è stato il primo volo con accensione del motore a razzo per la Spaceship 2. Datemi il tempo di mostrarvi il mio desktop, così vediamo anche il video.
Parlo io che ce l'ho già lì, parlo io, la.
No. Ah, scusami, ecco. Vediamo se riesco.
No, vabbè, io ho l'immagine, ma tu lancia pure il video.
Ah, okay,
comunque no. Sempre un surplus per chi ci segue in diretta. Per voi che ci ascoltate, ciccia.
Si è trattato di un volo di 16 secondi, un'accensione del motore di 16 secondi che stiamo vedendo in questo momento, in cui la navicella ha raggiunto una velocità di Mach 1.2, quindi ha superato il muro del suono, ed è un passo importante per iniziare i primi voli commerciali turistici, tra virgolette, ma neanche troppo, suborbitali. Ricordiamo che cos'è il sistema, l'accoppiata Spaceship 2 White Knight 2. Si tratta di un sistema volto a portare in volo suborbitale, che significa andare nello spazio, superare i 100 km, che sono la linea,
di quota?
No, ma volevo dire una linea arbitraria, definita come il confine dello spazio, ma non di andare in orbita, quindi non raggiungere la velocità tale da restare nello spazio.
Vi suggerisco di scartabellare tra l'archivio di Astronauticas, dove Paolo Amoruso ha dedicato anche una, insomma, un micro speciale per questa storia dei 100 km.
Ah, è vero? La linea di Kármán?
Sì, nella mia vecchia.
Forse
rubrica...
non era non Apollo, era Space 101, forse?
Sì, era la mia rubrica vintage Space 101.
Ad ogni modo, il volo è andato tutto secondo i piani, la navetta si è distaccata dal particolare aereo White Knight 2 a doppia fusoliera, è molto bello, l'avete visto adesso nelle immagini, si vede anche in questo momento, è un... a me piace tantissimo, è un aereo con due fusoliere, è difficile da spiegare se non lo state vedendo in questo momento. Dopo l'accensione ha avuto una planata normale, un rientro in atmosfera, non ha neanche lasciato l'atmosfera in questo caso, e poi è atterrata. Come atterrerebbe un aereo. Il progettista Bert Rutan era presente al lancio insieme al volo, insieme al magnate di Virgin Galactic, Richard Branson. C'è solo da ricordare una cosa, che nel 2007 durante un test di questo motore, è un test ancora su un banco di prova negli edifici della Scale Composites che realizzano il motore, c'è stato un incidente che ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altri 3 tecnici. Quindi è un ulteriore sospiro di sollievo, anche se è un termine abusato, quello che ha dato la possibilità di vedere funzionare per la prima volta in condizioni operative questo motore. È bello, è una cosa un po' diversa, forse manca un po', è pionieristica, manca un po' la nobiltà della ricerca pura, ma si tratta comunque di tecnologia ai limiti di quello che ci si può permettere oggi, e significa che alcune persone molto molto ricche potranno andare a sperimentare qualche secondo di assenza di peso, qualche
4 minuti, 4-5 minuti,
infatti qualche minuto di
circa
assenza
5
di,
minuti.
Peso, di peso all'interno della Spaceship 2. Mi chiedevano se potevo in chat, mi avevano segnalato qualcosa, penso, perché ho visto delle scritte rosse, ma avevo il video full screen ed era uno dei casi in cui non posso leggervi. Ah no, volevano vedere se c'era lag nella trasmissione. La nostra chat è particolarmente geek. Sotto alla scaletta abbiamo già finito le notizie. È incredibile, una serata di efficienza pura. Possiamo quindi passare a ringraziare gli articolisti. Le due notizie che ho raccontato io questa sera erano scritte da Marco Zambianchi, che non è con noi in puntata, ma era con noi con i contenuti. Due notizie ottimamente scritte, vi invito a leggerle su astronautinews.it. Ma non soltanto lui.
La mia notizia, ad esempio, era di Matteo Carpentieri.
Ecco. E quella di Paolo Amoroso, credo fosse di Paolo Amoroso.
Così. Sì. Ok. Era vagamente autobiografica.
Autobiografica? Perché tu hai stretto l'accordo con Roscosmos per...
Sì, ho messo una buona parola. E comunque... ricordo a proposito della notizia precedente che il mio nome ha volato sul predecessore di Spaceship 2, cioè Spaceship One, nell'ottobre del 2004, quando questo spazioplano privato riuscì a vincere l'X-Prize, il premio messo in palio dalla X-Prize Foundation, e per quell'occasione, avendo pagato la quota associativa di ben $20 per essere socio della X-Prize Foundation, ebbi la possibilità di far volare il mio nome, come era previsto per tutti i soci della X-Prize Foundation, sul volo, su questi voli che appunto riuscirono a far battere questo record anche commerciale.
Poi immagino, Paolo, che da bravo space geek avrai il tuo nome in diverse sonde interplanetarie.
Sì, quello era anche più facile.
Sì, diciamo che questa volta almeno è più esclusivo. Hai dovuto pagare €20 per farlo, quindi capisco che l'esclusività...
No, hanno pagato loro per non farmi vedere.
Ah, ok. Quanto devi pagare per avere il tuo nome dipinto sulla fiancata?
e dovevo vendermi Astronauticast, dovevo vendermi tutta la redazione del podcast.
Va bene, potremmo anche brandizzarci Virgin da domani. Virgin Astronauticast. Visto che hanno fatto
like
di tutto.
Virgin.
Hanno fatto di tutto nella vita con il marchio Virgin. Mi ricordo che c'è stato un periodo negli anni 90, se non sbaglio, in cui Virgin era il marchio di bibite gasate. Ce n'erano tipo, ve lo ricordate? Ce n'erano tipo 6 o 7 gusti diversi.
Sì, sì, sì,
non
me lo ricordo.
Ma non mi sorprende.
Non ho mai bevuta una, però mi ricordo.
Ma mi ricordo che l'avevo provata, non mi ricordo quale, non ero rimasto particolarmente colpito dal gusto. Ma la classica. Non è classica in realtà, perché ci sono poche cose come Virgin, è un po' come Acme, diciamo, a company that makes everything. In realtà semplicemente
il buon Filippo dalla chat, visto che parlavamo di nomi su sonde interplanetarie, se volete mettere il vostro nome in una prossima missione, ci ricorda che sia Maven che Hayabusa 2 hanno questa possibilità, quindi se andate su insomma, le pagine ufficiali troverete il modo per lasciare la vostra firma su un blocco di memoria di queste sonde.
Comunque, grazie a Paolo Actis, Giuseppe Corleo, Filippo Magni, Alberto Zampieron. Sto leggendo la lista dei collaboratori, che è molto lunga su Astronaut News. Ovviamente qualcuno era più attivo in passato, qualcuno più attivo oggi. Gli articolisti sono tanti, andate a leggere sempre quando trovate un articolo che vi piace su Astronaut News. Chi l'ha scritto è scritto in cima all'articolo, perché è il modo migliore per onorare il lavoro completamente gratuito, completamente volontario che i nostri articolisti compiono ogni settimana. Vi invitiamo, già che siamo qui in intermezzo, come lo chiamiamo questo
interludio,
a commentare e a farci sapere cosa pensate invece non soltanto delle notizie su Astronaut News, cosa che potete benissimo fare, ma cosa pensate di Astronauticast commentando le puntate su astronauticast.com. Adesso le segnalazioni delle puntate su Google Plus oppure su facebook.com/astronauticast, in un modo o nell'altro vi leggiamo. Se non vi leggiamo la prima volta, scrivete di nuovo e avrete attenzione. E poi, cosa più importante, sto leggendo dalla mia scaletta perché questa sera senza checklist non vado da nessuna parte perché non ce la posso fare. Condividete quando vedete il post di segnalazione di un nuovo episodio, condividetelo con il pulsante share sia su Google Plus sia su Facebook, perché qualche vostro amico potrebbe accidentalmente scoprirci e ascoltarci da lì in avanti. Funziona in realtà questa cosa, perché nelle ultime due stagioni abbiamo parecchio aumentato i nostri ascoltatori, ma non è mai abbastanza.
E vi ricordo anche che il 28 maggio faremo una diretta speciale per il lancio di Luca Parmitano.
Ottimo.
Quindi seguiteci e siate numerosi, perché comunque se c'è anche insomma un feedback da parte vostra, sicuramente la puntata diventa anche più interessante, sicuramente.
E spargete la voce.
Ok. Sotto quella rubrica, allora, la prima, la più regolare, la più completa, la più agoniata, soprattutto da Alessio, di solito in chat, ma anche altri dei nostri ascoltatori, è quella del nostro Paolo, le storie di nonno Apollo.
STS-1, la prima missione del programma Shuttle, ha fatto giustamente storia. Ma ce n'è un'altra che è venuta subito dopo tra le tantissime interessanti, che è ugualmente interessante ma sicuramente molto meno conosciuta. Parliamo proprio della missione successiva, STS-2, lanciata il 12 novembre del 1981 con a bordo due astronauti, anche in quell'occasione. Joe Engel, il comandante, e Dick Trulli, il pilota di questa missione. Il programma di volo, il piano di volo originario di questa missione prevedeva una permanenza nello spazio di 5 giorni, e uno degli obiettivi principali di questa missione era l'utilizzo per la prima volta nello spazio del primo Canadarm, cioè il primo braccio robotico del programma Shuttle. Ma poche ore dopo il lancio si verificò un'avaria a una delle tre celle a combustibile della navetta spaziale Columbia, che tra l'altro, anche solo per il fatto di decollare per questa seconda missione, stabilì già un primato, cioè la navetta spaziale Columbia diventò il primo veicolo spaziale riutilizzato con un equipaggio per più di una missione. Quindi già il fatto del lancio stabilì questo primato, questa è una delle ragioni per cui dicevo che anche questa missione è stata interessante e con qualche primato. Ma dicevamo, l'avaria alle celle a combustibile, che ricordiamo sono i generatori elettrochimici che producono l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei sistemi di bordo, impose un drastico ridimensionamento del piano di volo e quindi si decise di accorciare la missione dai 5 giorni inizialmente previsti ai 2 soltanto. E si decise di cancellare completamente quindi anche le attività di prova del braccio robotico che sarebbero state rinviate a missioni successive. Ma a Engel e Trulli, insomma, non andò tanto bene questa decisione di rimandare l'utilizzo del braccio robotico e decisero di fare di testa loro, nel senso che rinunciando al loro turno di riposo e utilizzando i momenti dell'orbita della navetta Columbia in cui non era in diretta comunicazione con i centri di tracking, quindi non era possibile ricevere da terra i segnali dallo spazio, decisero di manovrare, di utilizzare loro, di iniziare le operazioni di test di questo braccio robotico e riuscirono a completare, utilizzando proprio il loro turno di riposo, praticamente tutte le attività previste inizialmente per il test inaugurale del Canadarm nello spazio. Anche il rientro nell'atmosfera, verificatosi quindi 2 giorni dopo, stiamo parlando del 14 di novembre del 1981, presentò anche qualche aspetto interessante dal punto di vista tecnico e anche questa volta dei primati per il programma Shuttle, perché il primo atterraggio del Columbia, quindi con STS-1, era avvenuto sotto il controllo automatico dei computer di bordo. In questa occasione, in questa missione, si decise invece di affidare ai piloti, in particolare al comandante, il pilotaggio manuale per un tratto della fase finale di rientro, del rientro appunto della Columbia, e Joe Engel diventò l'unico comandante in questo caso dell'intero programma Shuttle a manovrare manualmente nella fase di rientro per il periodo più lungo la navetta spaziale. Si decise di fare questa manovra manuale particolarmente lunga per esplorare le capacità aerodinamiche del sistema Shuttle in questa fase finale del rientro nell'atmosfera, quindi l'approccio e l'atterraggio alla pista. Anche in questo caso la navetta Columbia atterrò alla base di Edward, quindi Joe Engel, il comandante, assunse il controllo manuale dalla velocità di Mach 24 fino poi a wheel stop, cioè fino ad atterraggio avvenuto sulla base di Edwards, compiendo una serie di manovre che appunto avevano anche degli scopi di test per verificare le capacità aerodinamiche di questo veicolo pilotato manualmente. E Joe Engel fu un astronauta particolarmente adatto a questo compito per una serie di ragioni. Intanto era stato selezionato già durante il programma Apollo, avrebbe dovuto volare nello spazio per la sua prima missione a bordo di Apollo 17, ma venne tolto da questa posizione, gli fu sostituito il geologo Harrison Schmitt quando diventò chiaro che il programma Apollo sarebbe stato tagliato, e quindi per dare un'opportunità finale a uno scienziato come il geologo Harrison Schmitt di fare un'esplorazione diretta della Luna, il Joe Engel, che era avrebbe dovuto fare il pilota del modulo lunare della missione Apollo 17, venne rimandato insomma a una missione successiva. Joe Engel era stato un pilota di X-15, quindi aveva già avuto esperienza con il più famoso, forse, spazioplano sperimentale degli anni 60. E aveva già guadagnato il titolo di astronauta volando in una di queste missioni dell'X-15 a una quota di 80 km, quindi secondo la definizione dell'aeronautica era diventato un astronauta, aveva la spilletta da astronauta già nella sua attività. Ed era, è stato Joe Engel un astronauta particolarmente adatto a pilotare anche questo lungo rientro manuale della Columbia durante STS-2, perché aveva preso parte, dopo il programma X-15, anche ai voli di test della navetta Enterprise, quindi il primo shuttle a volare, sebbene solo per i test atmosferici, nel 1977. Quindi era un astronauta con una grande esperienza di pilotaggio, anche di spazioplani, quindi di veicoli progettati per volare nello spazio con modalità molto simili a quelle del rientro dallo spazio. Quindi a conti fatti, alla fine di STS-2 ci si rese conto che, nonostante l'avaria alla cella al combustibile e il ridimensionamento della durata della missione, l'equipaggio riuscì a raggiungere oltre il 90% degli obiettivi pianificati per questa missione. Quindi comunque un grande successo, è una missione ricca di primati, anche se molto meno conosciuta di molte altre del programma Shuttle. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Le prime missioni dello Shuttle erano... Parlavo prima della routine, si è un po' percepito lo shuttle come routine, nonostante gli incidenti molto gravi, ma lì non era routine per nulla lo shuttle, lì era molto più che l'Apollo, era pura sperimentazione, era uno spazioplano che andava.
Una fase totalmente pionieristica.
Era stupendo, e come dicevi, c'erano molte parti del volo in cui lo shuttle non era in collegamento con terra, perché durante le prime missioni non esistevano i satelliti TDRS, quelli che adesso garantiscono il collegamento quasi costante della stazione spaziale con il controllo missione, e che lo stesso facevano per i voli dello shuttle. All'epoca si volava e si poteva parlare con terra quando c'erano le stazioni di terra.
Ecco, oggi questa iniziativa personale degli astronauti di STS-2 non sarebbe stata possibile, sia dal punto di vista tecnico, perché adesso abbiamo il sistema TDRS e non avrebbero potuto, per così dire, imboscarsi nelle fasi di loss of signal, di assenza di segnale, e sia anche per la politica forse un po' meno audace della NASA nel consentire di saltare un turno di riposo per fare certi test, per quanto importanti.
Oddio, penso che i planners forse lo vorrebbero anche fare, sono i flight surgeon come si chiamano? Beh, tutta la parte medica di supporto che hanno quasi, forse hanno qualche veto in più degli astronauti. Cioè l'astronauta può dire sì sì, faccio anche questo, non c'è problema, ma il medico può dire no, non lo fai. Quindi hanno ancora più potere degli astronauti.
Sarebbe stato bello vedere la faccia dei medici una volta saputo degli astronauti di STS-2 che non avevano dormito e dovevano iniziare una delicata operazione di rientro nell'atmosfera senza aver dormito.
Altri tempi, è vero. Allora, l'altra rubrica semi-regolare è lo status della stazione spaziale. Non c'è moltissimo di cui parlare, facciamo una semplice panoramica. Attività robotica di due tipi: c'è stato Robonaut attivo, ogni tanto lo tolgono dalla scatola, lo spolverano un attimino e lo mettono al lavoro.
Potete andare nella mia ultima vignetta di Space Humor per vedere cosa hanno fatto con Robonaut. Continua pure Mike, scusa.
Scusa un attimo, Ricky, puoi abbassare un po' il volume, sennò devo veramente correre ogni volta, scusate il technical, non riesco a segnalarlo perché devo parlare. Mi ci vorrebbero due due cervelli in più, qualcosa di simile, per riuscire a gestire le cose tutte insieme.
Non hai un quad core?
Non ho un quad core, ho appena appena un wetware qui dentro che non funziona quel granché. Quindi attività robotiche sia di Robonaut, controllandolo da bordo della stazione spaziale. Chris Hadfield e Tom Mashburn hanno fatto attività loro comandando, hanno voluto verificare in questo caso alcune caratteristiche del sistema di riconoscimento ottico. Robonaut ha alcune autonomie per trovare ad esempio interruttori o cose del genere, allinearsi con l'editina per attivarli utilizzando un sistema di riconoscimento ottico, e anche da terra, quindi semplicemente gli astronauti lo tolgono dalla scatola, lo preparano e poi viene utilizzato da terra. L'altra attività robotica svolta anche durante la notte, quindi la stazione spaziale può essere utilizzata la notte GMT, nel senso quando gli astronauti dormono, è attività di Robotic Refueling Mission. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, penso, principalmente quando si è svolta la prima sessione. Si continuano a sperimentare tecniche per sviluppare procedure e metodologie per fare il rifornimento di satelliti in orbita, utilizzando delle estensioni particolari e delle facilities all'esterno della stazione spaziale, utilizzando il braccio robotico e la mano robotica dextra. Attività a bordo di housekeeping, è stato fatto una cosa che si fa abbastanza spesso, del water sampling. Si viene prelevata dell'acqua da vari punti dei vari circuiti di raffreddamento, di trattamento delle acque a bordo della stazione spaziale per poi riportarla a terra e fare analisi di tipo microbiologico per verificare se ci sono contaminazioni di muffe, batteri, cose di questo tipo. A bordo di Columbus, quindi qualcosa che riguarda direttamente noi europei, è stato fatto il troubleshooting della WPA-1. WPA-1 sta per Water Pump Assembly 1 ed è in realtà una pompa dell'acqua. Immaginate che nello spazio, a bordo di Columbus, ci sono delle apparecchiature elettriche, delle apparecchiature meccaniche che comunque generano calore. Non è facile come sulla Terra dissipare questo calore perché non c'è convezione. Qui quando abbiamo, in questo momento il mio Mac sta scaldando un sacco perché è pieno di polvere, diventa caldo e se metto la mano sopra il Macintosh sento il flusso di aria calda che vola verso l'alto, si chiama convezione. Ed è dovuta alla diversa densità dell'aria calda rispetto all'aria fredda. Nello spazio non c'è peso, quindi la differenza di densità non fa partire la spinta di Archimede, quindi non fa volare verso l'alto l'aria calda. È necessario utilizzare meccanismi attivi di rimozione del calore. Si può utilizzare una ventola, che quindi forza un flusso d'aria, spesso viene fatto quello, ma la maggior parte, ad esempio, dei computer di Columbus sono attaccati a delle cose che si chiamano cold plates, sono delle plates, delle piastre di metallo, direttamente a contatto con un flusso di acqua raffreddata, che permettono quindi di trasportare via calore dall'attrezzatura. Questo flusso di acqua continua all'interno del circuito di raffreddamento di Columbus è permesso a luogo perché c'è una pompa che mantiene l'acqua in circolo. Le pompe in realtà sono due, sono in parallelo e soltanto una delle due è attiva in ogni momento. Sono due ovviamente per ridondanza, come è buona pratica nell'ambito spaziale. La pompa numero 1 ha avuto un problema qualche mese fa, è stata quindi automaticamente il sistema ha switchato sulla pompa numero 2 e sono stati fatti poi dei tentativi di riattivarla, ma senza successo. È stato fatto del troubleshooting un po' più pesante, quindi con attività anche da parte dell'equipaggio, smontando le paratie di Columbus, arrivando a queste pompe dell'acqua e switchando manualmente il circuito sulla pompa numero 1, cercando di attivarla più volte con comandi da terra e con override dalla stazione, e la pompa numero 1 non è partita. Quindi in questo momento abbiamo la certezza, dopo aver avuto sospetto per parecchi mesi, che abbiamo soltanto una pompa attiva in Columbus. Non è una cosa gravissima. In 5 anni di attività c'è stato questo unico problema alle pompe, la seconda ha molte meno ore di funzionamento rispetto alla prima, di conseguenza si ha buone speranze che continui a funzionare, ma ovviamente adesso è molto importante portare in orbita uno spare, se già non è presente, e fare training possibilmente a qualche astronauta ESA per modificarlo. Non sono sicuro se questa per sostituirla. Non sono sicuro se questa attività verrà svolta da Alexander Gerst o da Parmitano o da Samantha. Probabile che verrà svolta da Alex. Altre attività a bordo della stazione spaziale sono state, ad esempio, l'esperimento di ESA Nightpod, che serve per fotografare, forse Riccardo ne sa qualcosa, serve per fotografare obiettivi notturni da cupola, utilizzando particolari settaggi della camera e anche la compensazione del movimento della stazione spaziale.
Sì, avevo letto qualcosa che avevano appunto questa specie di treppiede motorizzato che compensa la rotazione della stazione spaziale, in pratica.
Una montatura motorizzata concettualmente simile a quella che usano gli astrofili per fare fotografia astronomica, solo che puntata al contrario, cioè verso la Terra anziché verso lo spazio.
Invece di seguire la stazione spaziale, la stazione segue la Terra che scorre sotto. Dicevi?
Sì, penso di aver visto sul sito di ESA qualche esempio di foto ottenute con questo sistema. Forse ve l'avevo già accennato, anche i dettagli delle città notturne cioè, ultimamente sono molto molto chiari, si vedono anche le luci più fioche che normalmente non si riuscivano a fotografare proprio grazie a questo sistema per tenere delle pose più lunghe nonostante insomma la Terra stia scorrendo veloce sotto la stazione.
Altre attività velocissime, poi la smetto perché sto diventando noioso. Mi sono fatto una lista giusto a caso di cose di cui potevo parlare, adesso sto andando avanti anche fin troppo. Attività di onboard training per l'equipaggio, Tom Mashburn, Chris Hadfield, non ricordo il nome, di Romanenko, hanno fatto delle simulazioni a bordo della Soyuz per ripassare le procedure per l'undocking e il rientro, che avrà luogo la settimana prossima. E poi una onboard training per emergenze mediche, anche quello vanno fatto, come vengono fatte training per simulare incendi o simulare perdite di pressione molto veloci, anche il caso di un'emergenza medica che abbiamo discusso più volte, una domanda macabra che ricorre spesso negli incontri con il pubblico, nelle attività di ISA o degli astronauti, vengono fatti training anche per quello. Dal punto di vista tecnico hanno sostituito degli hub Ethernet per i payload, si chiama PEG, Payload Ethernet Hub Gateway, qualcosa di simile se non sbaglio, e adesso abbiamo 100 megabit a disposizione di banda per ogni payload rispetto ai 10 precedenti, fa tutto parte di quella serie di upgrade previsti dal ODAR, che in pratica una sostituzione di hardware dovuto all'obsolescenza. La stazione è stato qualcosa progettato oltre 10-20 anni fa, e ovviamente la tecnologia è migliorata nel frattempo, è giusto fare degli upgrade. Qualche problemino tecnico in banda KU, noioso, non ve lo dico. Oggi era un giorno di vacanza sulla stazione spaziale, era un giorno di vacanza anche in Germania, oggi ero a casa, il giorno dell'ascensione, scusate, invece sulla stazione spaziale erano in vacanza per una celebrazione russa, il Victory Day.
Era il giorno dell'ascesa per gli astronauti.
Ascent. Molto bene, fine anche di questa rubrica, scusate, sono andato veramente lungo, però eravamo abbastanza in tempo oggi. Sotto con il link della settimana, questo è bello, è ufficialmente iniziato il blog di Luca Parmitano.
Sì, Luca Parmitano ha iniziato a scrivere, e lo manterrà anche durante la sua missione, un blog personale in cui racconterà la sua prima esperienza nello spazio, appunto per la missione Volare. E uno dei post più interessanti è stato pubblicato recentemente, Luca l'ha scritto recentemente, parlando di uno degli aspetti forse meno conosciuti dell'addestramento degli astronauti, o meglio, è conosciuto nel senso che la centrifuga si parla abbastanza spesso, ma non nei dettagli. E in questo post Parmitano racconta proprio i dettagli, cioè spiega intanto quali sono le varie attività di addestramento, quali sono gli esercizi che compiono gli astronauti nella centrifuga. Un'altra cosa che dice è quali sono le sensazioni che si provano nei vari profili di accelerazione che vengono simulati dalla centrifuga. Quindi un post doppiamente interessante. Approfondisce un argomento di cui si parla spesso, ma non in profondità, dando dei dettagli anche appunto interamente basati sulla sua esperienza personale.
Un passaggio così, tanto per incuriosirvi un po', un passaggio che a me è piaciuto è che Luca, penso che sappiate che in realtà è un pilota, cioè ha avuto una carriera da pilota collaudatore militare, e diceva, visto che sugli aerei, insomma, da guerra si devono sopportare un certo numero di G abbastanza elevati, invece la centrifuga, diciamo, può arrivare a 5G, insomma, per dire un valore, diciamo, tipico per questi tipi di simulazioni. Diceva, sarà una passeggiata, però in realtà non è così, e vi spiego il perché.
Mi sa che mi sono letto soltanto l'altro post, questo non l'ho ancora visto, sono rimasto indietro. Mi manca un po' Google Reader, so che funziona ancora, ma l'ho abbandonato e perdo un po' il senso delle cose. Paolo, so che tu mi capisci.
Sì, ti capisco, ma io sono passato praticamente subito a Feedly e diciamo che riesco a fare il 95-99% di quello che facevo con Reader.
Sì, anche io uso Feedly, ma non è una questione di abitudine, non riesco a coprire tutto e mi capita molto più spesso di fare segna tutti come letti, anche se so che potrei magari fare uno skimming e vedere se c'è qualcosa di interessante. Bene, sotto con gli ultimi item della scaletta. Ricky, sono tutti i tuoi link?
Stavo leggendo un attimo un tweet che ha segnalato Filippo, che sembrano che l'equipaggio abbia, della stazione spaziale chiaramente, abbia visto una probabile fuoriuscita di ammoniaca dal P6, che insomma non so la gravità di questa cosa, comunque non è sicuramente una bella cosa. Adesso bisognerà vedere se riusciranno a, insomma, a isolare il circuito senza dover diventare matti o insomma speriamo che non sia niente di grave.
È una notizia ufficiale della NASA questa.
Sì,
sull'account Twitter della NASA,
del Johnson Space Center, nello specifico chiocciolina NASA _ Johnson. Vabbè, concludiamo rapidamente la puntata come diceva Mike, con i link invece miei. La prima è una raccolta di infografiche. Di infografiche me ne abbiamo proposte più volte durante la puntata. Poi su Forum Astronautico un post ha aperto in prima battuta da Davide Cirioni, ma anche tipo il nostro Matteo Carpentier ha contribuito. Sono usciti dei link interessanti di raccolta di infografiche a tema spaziali che sono molto molto belli. Tra l'altro alcuni, cioè, a me piacciono le infografiche, che di solito ci sto anche abbastanza attento, ma in realtà la maggior parte non ne avevo viste. Sono veramente, ce ne sono per tutti i gusti. Io adesso ve ne ho il primo link che troverete nelle note è una, diciamo, un'infografica interattiva sulla storia dell'esplorazione spaziale, e quindi voi potete cliccare nelle varie, diciamo, ci sono delle barrette, voi cliccate ed esplorate, insomma, quello che è stato, le sonde che hanno compiuto le missioni in un certo arco temporale. Mentre gli altri due link sono delle vere e proprie sono dei link a delle raccolte vere e proprie, una del JPL, invece un'altra da Pinterest, dove vabbè ce ne sono veramente di per tutti i gusti, scartabellatevele, guardatevele. Poi Un altro link che vi vado che troverete nelle note dell'episodio è un timelapse, che anche quello è una cosa che ogni tanto vi spammo, per così dire. È il classico timelapse ottenuto dalle immagini che potete trovare sul Gateway, come si chiama? Il Gateway Photography of, no, come si chiama? Oddio, Link,
Sì,
scusatemi.
Gateway for Astronaut Photography
Esatto,
o for
grazie.
Astronaut Photography.
Esatto. Questa volta è stato un certo Bruce Barry Jr. a, insomma, fare una selezione di immagini e montarle in timelapse con anche un classico
Give me
sottofondo
about 30
musicale.
seconds and we'll be ready.
Ho un loop?
Scusate,
Ti
no,
stai ascoltando, Mike?
Space to Ground, volevo sapere qualcosa su questo ammonia lì, che lo ascoltiamo poi in after party.
Quindi restate con noi in after party. Sì, un timelapse spettacolare come al solito. E infine vi segnalo che diciamo, la notizia principale è che ricordate che Marte nell'ultimo periodo era, diciamo, nascosto dietro al Sole, quindi Curiosity non era diciamo, operativo, era, diciamo, un attimo in uno stato di sonno, di attesa, di ripresa di comunicazioni con la Terra. Marte è sbucato fuori e Curiosity ha ripreso a mandare le immagini sulla Terra, e vi segnalo un link ad un sito che fa da aggregatore di immagini anche per Opportunity, però vabbè, chiaramente il più seguito è sicuramente Curiosity. Ce ne sono altri di questo aggregato di questi tipi di aggregatori cui voi potete filtrare le immagini per sol, per tipo di telecamera, eccetera. Però questo sito è particolarmente interessante, secondo me, perché è un sito semplice e responsive. Quindi ve lo potrete godere molto bene anche se avete un tablet o un telefonino, perché ha i bottoni molto molto grandi e molto, anche come vi vengono proposte le immagini, sono in una maniera molto semplice da visualizzare anche con un telefonino, è molto pratico. Certo, non ha tutte le opzioni di filtraggio avanzate che magari ci sono in altri siti di questo genere, però se voi vi interessa, diciamo, solo vedere, ad esempio, le ultime immagini arrivate da Marte, con magari anche il delay che vi fa vedere quanto tempo fa sono state scattate, andate lì e vedete: oh, che bello, questa immagine l'ha scattata neanche un'ora fa, e quindi potete anche stupire i vostri amici dicendo: guarda, questa immagine qua viene da Marte ed è stata scattata poco fa, quindi è incredibile. Bellissimo, secondo me, questa cosa che lascia anche stupefatti i vostri amici, sicuramente.
Stupite i vostri amici con le immagini da Marte. Ok. Molto bene, abbiamo raggiunto già il fondo della scaletta. Non mi pare
Noi
che ci
tocchiamo
sia.
sempre il fondo.
Sì, ma abbiamo fatto quel lunghissimo periodo in cui le nostre puntate duravano esattamente un'ora. Siamo esattamente a un'ora in questo momento, 1 ora e 2 minuti. E fa molto piacere avere il ritorno alla precisione. Possiamo chiamare così la puntata. Anzi, non ho ancora sbirciato i titoli dell'episodio che.
Ta 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 ta. Back to precision.
Qualcosa del genere. Non è sempre così, non è sempre così, ma cercheremo di renderlo il più possibile così. Speriamo che questa puntata a tre voci vi sia piaciuta. L'appuntamento è per la settimana prossima. Non sappiamo ancora chi ci sarà. Io dovrei esserci. Adesso stiamo pianificando in maniera precisissima le nostre presenze. Il 16 di maggio, prossimo giovedì, dalle 9:30 ora dell'Europa centrale. Ma poi sì.
Probabilmente con un ospite, ma non vi anticipiamo niente.
Probabilmente con un ospite, è vero. Su
E tra l'altro,
astronautica.com/live. Vai, Paolo.
un ospite, diciamo, anche di un certo rilievo.
Vero, vero, vero.
Sì.
Qualcuno che vi farà volare con la fantasia. Non è. No,
Vediamo, insomma.
vabbè. Non sono capace a fare i teaser, specialmente se non me li preparo prima.
Next summer.
Next summer. In a world. Bene, bene. È 16 maggio, altrimenti ci ascoltate in differita su astronauticast.com o nel vostro aggregatore podcast preferito. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
E da Modena un saluto anche da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Appuntamento a giovedì prossimo, fino ad allora. Ad Astra.